stando di ca, vieni. Chi ha sete, venga. Colui che vuole riceva subito l'acqua della vita come dono. Dice colui che testimonia queste cose: sì, vengo presto. Così sia. Amen. Vieni, Signore Gesù.
Grazie, grazie. E questa seconda parte naturalmente, Vito, meriterebbe un altro pomeriggio, quindi magari una festa di primavera dei prossimi anni, ecco, il monastero sarebbe lieto di ospitarti di primavera, però, perché, come dicevi, verità, insomma, comunque, vabbè. E allora, no, la seconda parte, no, almeno perché comunque questo tuo modo di parlare dell'io, della vita autentica e della libertà, e quindi questo liberarci da tutto ciò che ci rende inautentici, ci porta automaticamente all'amore e alla passione e al dolore e a Dio. Quindi questa seconda parte che contraiamo il più possibile, però vorrei lo stesso che tu toccassi almeno questi quattro punti. Allora, te ne dico due alla volta, va bene così. Allora, i primi due tu parli di principio passione, dici dobbiamo avere una nuova prospettiva di leggere il mondo, questa prospettiva per leggere il mondo dettata da questo principio passione che tu decodifichi con una formula, dici logos più caos uguale pathos. E allora magari un pochino ce la devi spiegare la formula, no? E collegato a questo logos più caos, che è un disordine che viviamo sempre nella ricerca di una ragionevolezza che ci porta a una passione, poi ci fa sconfinare nell'amore, perché credo, non so, ma chi ama, chi vive il pathos, chi è attratto dall'altro. Però è anche vero che questa attrazione verso l'altro, questo pathos, la maggior parte delle volte è dolore, è solamente dare. E dato che io te lo scrivevo, cioè da piccola avevo imparato a memoria Gibran, l'amore, e mi ritornava e mi martellava e mi ha torturato per anni: l'amore basta a se stesso, e quindi io dovevo amare, dovevo solo dare, perché ricevere significava pretendere, no? E quindi uno doveva accettare tutto quello che non veniva, perché l'amore era un assoluto. E allora, se dalla tua formula del pathos, che concilia logos e caos che viviamo tutti, riesci anche poi a sconfinare in questa capacità d'amore, che cos'è? Tu hai scritto io amo, piccola filosofia dell'amore. E allora non ti dico il decalogo della filosofia dell'amore, perché però almeno un alogo.
Quello l'ha già fatto Gianni Morandi, ti ricordi la canzone? Allora, io prima ascoltavo la lettura e dentro di me dicevo: lo devo dire o non lo devo dire, lo devo dire o non lo devo dire. Però siccome non solo libertà, ma autenticità, insomma, mi avete chiamato qui anche a fare dei discorsi di autenticità. Allora, noi viviamo un momento abbastanza complicato dal punto di vista della geopolitica, che tutti conosciamo, non c'è bisogno di spendere parole. Una delle maggiori fonti di complicazioni sono le religioni, e in particolare naturalmente l'Islam, in particolare, ma non solo. Ora, non c'è tempo per fare tutto il ragionamento complesso che ho in mente, io semplicemente vorrei dire una cosa: noi possiamo legittimamente contribuire a disinnescare la violenza che emerge dalle religioni, non condannando le religioni altrui, perché semmai la aumentiamo la violenza, ma facendo pulizia in casa nostra. Questo almeno è il mio parere. Facendo pulizia non solo nelle pagine che noi cristiani chiamiamo Antico Testamento, che è anche abbastanza facile, tutto sommato, fare pulizia, anzi, è anche abbastanza gratificante perché risplende di luce il nuovo. L'antico, ancora non era arrivato Gesù, ancora non c'eravamo noi, e quindi insomma sì, ci sono delle cose buone, certo così, però si capisce anche, ma poi quando arriviamo noi, no, anche nel nuovo. Ora, perché dico questo? Perché il libro dell'Apocalisse ha sì quelle pagine molto belle che abbiamo ascoltato, ma tutta quella visione così celestiale del capitolo finale dell'Apocalisse si basa nei capitoli precedenti, proprio 17 e 18, su una strage. Leggeteli, andate a casa, li leggete con calma, con sangue freddo, li leggete e vedete quanta violenza emerge da questa nei confronti di chi? Nei confronti dei pagani. E si dice di tagliare le teste, si dice di tutte quelle cose che oggi l'ISIS, queste cose così. Allora, o noi siamo consapevoli, come dire, di non avere nessun complesso di superiorità verso nessuno, ma di anche noi di essere in un processo, in un cammino. O altrimenti il momento geopolitico che stiamo vivendo può solo peggiorare. Ecco, questo ci tenevo a dirlo perché è molto bella quella pagina, è molto bella, ma bisogna anche sapere cosa viene prima e giudicare, non nel senso moralistico, come ho detto, ma nel senso noetico. Tu da che parte stai? Dalla parte di chi taglia le teste, o tu, come dire, stai sempre dalla parte delle vittime, anche se sono pagane, e anche se chi taglia le teste è uno dei tuoi? Ciascuno risponda per se stesso. Per quanto riguarda la questione... Per quanto riguarda la questione principio-passione, beh sì, io ho tentato, vedete, quando principio, ho già detto prima che cos'è il principio, e quando nell'ambito del pensiero filosofico e teologico si usa il termine principio, in un certo senso chi lo usa gioca come se giocasse a briscola, giochi il carico. Principio, tom, ti esponi, no? Il principio speranza di Ernst Bloch, il principio responsabilità di Hans Jonas, il principio, cioè una cosa, insomma, tu dichiari in un certo senso al tuo pubblico, cioè alle persone verso le quali ti rivolgi pubblicando, dichiari di aver intuito il principio fondamentale. Ora, per me il principio fondamentale del mondo, così come lo vedo, è esattamente il pathos. La passione, pathos. E da che cosa deriva la passione, pathos? Deriva da quanto già in parte abbiamo detto, cioè deriva dal fatto che nel mondo c'è un principio di ordine, c'è un logos, c'è un tao, c'è un dharma, c'è una sofia, la sofia creatrice, di cui parla i proverbi e insomma tutta la tradizione, buona parte della tradizione sapienziale. Cioè c'è una sofia, c'è un logos, c'è un principio di ordine, c'è, e il mondo infatti non è caos, ma è cosmo, ma già il termine mondo da dove viene? È una cosa monda, cioè pulita. Già il termine mondo dice di una cosa che è penetrabile dalla luce dell'intelletto, pulita, è trasparente. Quindi questa cosa c'è. E se non ci fosse, noi non saremmo qui a poterne parlare, non sarebbe nata la vita, non sarebbe nata l'intelligenza, non sarebbe nata la libertà. Anche chi nega che esista un logos lo fa come? In maniera logica. Cioè, anche la negazione del logos in realtà è una sua affermazione, perché dimostra, volendo negare che esista il logos, di accatastare una serie di argomentazioni logiche per dire che il logos non c'è. Non so se capite il paradosso della questione. Quindi è indubitabile che ci sia, e la mente umana l'ha sempre compreso, sempre compreso. Ho fatto prima gli esempi delle grandi religioni, Tao, To, Mat, Dharma, Ochma, Sofia, Logos, tutti i grandi principi archetipali, di Arché, che plasmano l'energia e che fanno sì che l'essere sia ordinato, non caotico, ma ordinato, cosmetico, cosmo, da dove viene? Bello, cosmesi, cosmetici, è la medesima radice. Il fatto che ci sia bellezza, il fatto che ci sia bellezza e che ci sia intelligenza, c'è un principio di ordine, è indubitabile. È altrettanto indubitabile che c'è, che questo principio di ordine non è tale da imporre sempre a se stesso. È altrettanto indubitabile che ci sono i buchi neri che divorano tutto quanto passa accanto a loro, compreso la luce. È altrettanto indubitabile l'esplosione, è altrettanto indubitabile l'entropia, è altrettanto indubitabile il male, la fatalità, l'ingiustizia. Antitesi, antitesi, tesi più antitesi. E torniamo all'antinomia, tesi più antitesi. Volete perdere uno dei due? No, io almeno, magari qualcuno di voi sì, perché ci sono quelli che vogliono perdere solo una parte e sono i sostenitori a spada tratta della tesi. I dogmatici, diciamo, del mondo creato, provvidente, Dio che governa e Dio che provvede e tutto si spiega. L'idea, per esempio, del dolore colpevole o del dolore innocente, da dove nasce? I paradigmi mediante cui la teologia cristiana per secoli e secoli e secoli ha spiegato il male sono questi due: dolore colpevole, dolore necessario. Scusate, prima ho detto innocente, sbagliavo. Dolore colpevole e dolore necessario. Cioè, c'è qualcuno che soffre, è un peccatore. Ha sbagliato, o lui o i suoi genitori. Perché Dio, che è onnipotente e giusto, non può, come dire, permettere che qualche cosa di ingiusto accada. Se accade, è perché è una punizione. Per secoli e secoli si pensava così. Io ho scritto un libro dal titolo Il dolore innocente, dove ho affrontato analiticamente il darsi delle vite, di nascite, di bambini che vengono al mondo con una delle 6.000-7.000 malattie genetiche finora censita dalla ricerca medica, e le risposte che le religioni davano erano per lo più all'insegna del dolore colpevole. Perché nascono così? Semplice, perché hanno commesso un peccato, non tanto lui, si diceva, quanto i loro genitori, in particolare la madre. Era la madre la colpevole. E, guarda caso, era legato all'ambito sessuale, perché l'hanno fatto in un tempo sbagliato, in una posizione sbagliata, eccetera, eccetera. Non entriamo in queste cose poco edificanti. Dolore, ma perché la mente? Oppure il dolore necessario. Cosa vuol dire necessario? Vuol dire che non sei colpevole, però sei stato in un certo senso privilegiato, sei stato eletto dall'Onnipotente a soffrire per espiare, per compiere ciò che manca alla passione di Cristo. Quindi c'è un prezzo che va pagato per il peccato che è stato commesso, peccato originale, tutti gli altri peccati, e qualcuno deve pagarlo. E i più innocenti, i più buoni, così via, sono stati scelti come agnelli sacrificali. Dolore colpevole, dolore necessario. Ora, perché la mente elaborava tutto questo? Erano cattivi? No, elaborava tutto questo la mente degli antichi, ma antichi fino a un certo punto, perché ancora oggi c'è chi la pensa così, per motivare il logos, cioè la logica, cioè Dio onnipotente e giusto, quale unico governante del mondo. Non si muove foglia che Dio non voglia. Che è una sura del Corano, tra l'altro, prima ancora di essere un proverbio. Se voi leggete la sura 13 del Corano, trovate questa espressione. No, un attimo, non ho finito, un attimo, volevo idratare un po' la gola. E non è così che funziona la vita. Non c'è solamente il caos, il logos, c'è anche il caos. C'è anche la fatalità, c'è anche l'imprevisto, senza che nessuno lo voglia, c'è anche la contingenza. Oggi il problema della coscienza contemporanea qual è? Lo statuto della coscienza, che è divisa tra i creazionisti da un lato, cioè quelli che ritengono che appunto che non si muova foglia che Dio non voglia, e i darwinisti duri, puri e duri dall'altro, che ritengono che tutto sia contingenza, tutto casualità, non c'è niente di necessario, non c'è niente di voluto, noi esseri umani valiamo quanto i batteri, anzi meno, perché siamo meno vitali. Tra questi due estremi, uno che afferma il logos, l'altro che afferma il caos, caso, caos, basta girare una cosa e ci siamo, ma la tendenza è quella. Tra questi due estremi io dico non devo perdere né uno né l'altro, perché dicono frammenti di verità, sono vere entrambe le cose, sono antitetiche ma sono vere, ma parziali, bisogna comporle. E come è fatta la vita? Logos più caos. Questa è la vita, c'è l'energia caotica dell'inizio, per tornare ai discorsi che facevo all'inizio, l'energia caotica dell'inizio, il Tohu Vabohu di cui parla Genesi 1-2, c'è questa materia informe che continuamente, non è Genesi 1-2 è vera perché non riguarda una cosa, come dire, iniziale, in realtà mai avvenuta, ma è il mito che trascrive il farsi dell'essere qui e ora, adesso. E quindi anche qui e ora adesso c'è questo caos che preme e c'è la plasmazione, logos più caos. E quindi questa è la legge dentro cui noi ci muoviamo ed esistiamo. E tutto questo cosa produce su qualunque essere vivente? Qualunque cosa produce? Pathos. Ogni cosa che vive, dal primo filo d'erba alla stella, ogni cosa che vive è esposta al pathos nel duplice senso del termine, come passione e sofferenza e come ciò che appassiona, come ciò che dà energia vitale, gioia di vivere e di esserci. E ciascuno di voi, non in ogni istante, ma nelle varie stagioni della vita, a volte vive su di sé maggiormente il principio logos e maggiormente il principio caos. Maggiormente il pathos si presenta come gioia di vivere, come allegria dell'esistenza, come eucaristia dell'esserci, e altre volte il pathos si presenta come sofferenza, come dolore, come sensazione di impotenza. Ma questa è la vita. E la passione di Cristo, così io in quel libro, nel principio passione, la interpreto, è esattamente la grammatica mediante cui, dentro la quale si può leggere la grammatica e anche la sintassi, perché dire grammatica è qualcosa di statico, è grammatica e sintassi insieme, mediante cui si legge il grande libro del mondo. Perché dire che Cristo, che è l'origine della creazione, perché quando voi recitate il credo cosa dite? Dite che attribuite la creazione al Padre, è ovvio, all'inizio, credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Ma quando poi arrivate al secondo articolo del credo e parlate della seconda persona della Trinità, dite per quem omnia facta sunt, per mezzo del quale tutte le cose sono state create. E quindi la creazione l'attribuite anche a Cristo. Prima Corinzi 8 ha iniziato Paolo a fare questo lavoro. Quindi vuol dire che esiste una passione del principio cosmologico, perché che il principio cosmologico si incarna e incarnandosi muore e poi risorge. Noi non abbiamo, dicendo questo, noi abbiamo a che fare esattamente con la riproduzione nel piccolo della logica cosmica nel grande. Allora, essere cristiani non significa più, secondo me, così come lo interpreto io, coltivare nella mente chissà quale tipo, ma avere nei confronti dell'essere e della vita questa dimensione di passione, che non è solo, la ripeto, la passione negativa, la sofferenza, ma è la passione che appassiona ed è naturalmente anche la passione che a volte ti fa soffrire, perché non bisogna né cadere nell'eccesso di chi vuole sempre solo soffrire, il vittimismo, ma neanche nell'eccesso opposto di chi vuole solamente solo godere, l'edonismo. La vita vera, la vita delle persone autentiche, vere, quelle che su cui ti puoi fidare, non sono né le une né le altre, sono le persone esposte a capaci di uno e dell'altro a seconda delle stagioni e del darsi della vita. E per questo è il senso di cui io dico logos più caos uguale pathos. Per quanto attiene all'ultima cosa, cioè sull'amore, bisogna solamente dare, l'amore deve essere solamente dare, Enrichetta, no, l'amore non deve essere solo dare, l'amore deve essere anche ricevere. Non deve essere solamente dare, altrimenti diventa una... Cioè esiste un amore degli altri che è direttamente proporzionale all'amore per sé. Se io do continuamente all'altro e non ottengo niente, nel senso che io sono in un processo poco virtuoso, mi spegnerò, sarò una persona triste, secca, senza nutrimento, senza linfa vitale. Io devo dare, ma dando devo ricevere. Questo lo dice Gesù, amare il prossimo come te stesso. Non dice amare il prossimo punto e basta, fino a svuotarti, essere secco, essere niente. Devi amare come te stesso. E se amando l'altro vedi che l'altro non ti ama, vedi che non c'è questo ritorno, vedi non c'è questa fioritura del tuo io, fioritura dell'io non nel senso egoistico del termine, ma fioritura di quel pezzo di mondo che tu sei e che il creatore tiene in piedi, no? E che tu sei chiamato a custodire, coltivare, come custodire e coltivare il giardino. Prima di tutto dovete coltivare e custodire voi stessi, il vostro corpo, la vostra mente, la vostra psiche, introducendo ordine, energia, volontà di vivere, pensieri puliti. Cioè uno deve essere contento di esserci, se no non fai del bene agli altri se non sei contento tu di esserci. E quindi l'amore deve essere questa.
Allora, Vito, abbiamo 5 minuti. Ipotizzato che una delle future lontane feste di primavera ci incontriamo e parliamo di Apocalisse, va bene? Potrebbe essere, non svenire. Apocalisse, va bene? Così anche io, insomma, mi... Allora, no, mi dai tregua un attimo perché mi hai fatto quasi svenire con quello che dicevi. Comunque, allora, no, un'ultima battuta di 2 minuti. Tu hai scritto un librino, Io e Dio, guida per i perplessi. Allora, una battuta finale, 2 domande. Qual è il volto di Dio di Vito Mancuso e qual è la buona notizia per i perplessi?
La prima domanda qual era?
Qual è il volto di Dio per
il
Vito?
Volto.
Il volto di Dio per Vito Mancuso.
Guarda il volto in questo momento, il volto di Dio in questo momento dentro di me è abbastanza nebuloso. Intendendo per Dio esattamente il principio primo, in un certo senso la sorgente da cui viene anche il principio cosmico, da cui viene anche Cristo, da cui viene Chokmah, da cui viene Logos. Dio non è... il principio di tutte le cose non è il Logos. E dicendo questo, io non lo so se sto facendo un passo indietro o un passo avanti, ma mi sento molto consonante con Giovanni della Croce quando parla della notte oscura. Mi sento molto consonante con Dionigi Areopagita quando nella teologia mistica parla esattamente di Dio come caligine, come oscurità, e così la nube della non conoscenza, di un anonimo monaco inglese del XIII secolo, Gregorio di Nissa, nel IV secolo, uno dei padri della teologia cristiana, nella Vita di Mosè, che è probabilmente uno dei libri che si deve collocare all'origine della mistica cristiana, dice: Dio abita dove non giunge la comprensione. Dio abita dove non giunge la comprensione. Cioè Dio non lo puoi comprendere, non lo puoi capire, nel senso di carpire. Capio, capire, capio dal latino significa conquistare. Il participio passato, captivum, captum, scusate, genera poi captivus, prigioniero. Si prendono gli animali e si riducono in cattività. Dio non è niente di tutto ciò, il Dio vivente non può essere imprigionato dalla mente di nessuno. Quindi, se devo dirti, io vedo, sono in questa fase di teologia negativa, che per la teologia mistica è l'ultimo stadio, io non lo so se sono arrivato all'ultimo, secondo me, ma è dove in un certo senso tutte le affermazioni su Dio rimangono ma superate. Non so se mi spiego, io dico Padre Nostro, lo dico, ma capisco al contempo che devo superare anche questa cosa per andare dove? E per andare nella nube della non conoscenza. Questo per quanto attiene a Dio. Questo vuol dire coltivare dentro di me, a meglio di questo ne sono convinto, ne sono profondamente convinto, l'idea che non è il cristianesimo l'ultima parola su Dio, ma perché non lo è l'Islam l'ultima parola su Dio, perché non lo è l'ebraismo l'ultima parola, perché non lo è l'induismo l'ultima parola su Dio, perché non lo è nessuna delle religioni Tutte sono parole importanti su Dio, tutte, e io devo, ma anche quelle delle religioni che non ci sono più, anche la religione degli Egizi è una religione, è una parola importante su Dio, anche la religione dei Greci è una parola importante su Dio, anche la religione dei nostri padri latini, è, eccetera. E io devo essere un pantheon, se voglio essere autentico e non essere di parte, cioè quello che vuole vincere e salire sul trono. Arrivo e salgo sul trono. Io non voglio salire sul trono. Io voglio essere, se ci riesco, pulito come un pezzo di vetro, perché passi la luce. Non mi interessa essere primo, arrivare sul trono. Bene, vi saluto che devo prendere il treno.